Allora, siamo arrivati alla quinta ora sulla lezione sui conflitti in Africa, e adesso analizzeremo i conflitti della zona centrale dell'Africa, i conflitti quelli del Ruanda e del Burundi fra Hutu e Tutsi, fra gruppi etnici Hutu e Tutsi che hanno avuto come effetto collaterale poi la guerra in Congo, che è stata la più terribile di tutta l'Africa con 4 milioni di morti, la guerra del Congo belga, Repubblica Democratica del Congo, Congo Kinshasa, come viene definita, diciamo, in più modi. Ci si confonde spesso col Congo francese, e in ogni caso, ecco, io lo chiamo Congo belga, forse è politicamente scorretto perché si fa riferimento al paese, all'ex impero, però pazienza. Ecco, e poi vedremo anche in fondo il conflitto in Uganda, che questi quattro conflitti sono collegati: Ruanda, Burundi, Congo belga e Uganda. Allora, cominciamo da Ruanda, e andiamo appunto a vedere le pagine, diciamo, del testo, e siamo quindi qui a pagina siamo a pagina 70. Ecco, Ruanda e Burundi sono questi due piccoli paesi, ex colonie tutte e due del Belgio, e non ho messo nessuna mappa perché qui ci sono Hutu e Tutsi che sono fortemente mescolati fra di loro. Vedete, sono due piccoli francobolli nella regione dei Grandi Laghi che confinano ad est con il Congo belga, che un tempo si chiamava Zaire, a nord con l'Uganda e ad ovest con la Tanzania. Sono due paesi molto piccoli. In questi paesi c'è una maggioranza di Hutu, circa l'85% della popolazione, una minoranza di Tutsi e poi ci sono anche i Pigmei. Che cosa c'è di importante? Cioè, la ripartizione etnica è molto simile in questi due paesi, in quanto che appunto gli Hutu sono la stragrande maggioranza, però gli Hutu in genere sono più poveri, meno istruiti, diciamo, sono stati un pochino gli underdogs. I Tutsi invece sono più alti, slanciati, anche fisicamente, biologicamente sono molto diversi fra di loro. Gli Hutu sono più bassi, hanno, diciamo, un naso più grande, sono più tipici africani dell'ovest, diciamo. I Tutsi invece assomigliano più alle popolazioni dell'est, sono più alti, più longilinei, sono più simili alle popolazioni, diciamo così, che poi più che si va verso est, più che queste caratteristiche si assomigliano, i kenioti, i somali, gli etiopici, gli eritrei, e quindi in qualche modo, ecco, diciamo, l'odio fra i Ruanda e i Burundi, forse l'odio fra questi due gruppi etnici è stato il più profondo di tutti, anche perché qui il problema è che sono soprattutto due, gli uni sono tanti, ma più poveri, meno istruiti, e gli altri sono di meno, ma sono più ricchi e più colti. Quindi, ecco, durante la fase del colonialismo europeo, come spesso succede, e diciamo soprattutto gli imperi deboli, questo è successo soprattutto agli imperi deboli, e in questo caso sia il Belgio che la Germania sono imperi che non hanno una grande esperienza come gli imperi francesi e britannici, e quindi durante il periodo del colonialismo si sono appoggiati ai Tutsi, a chi facevano amministrare queste regioni. Quando gli imperi europei si accorgevano che c'era un gruppo etnico che era più ricco, che era più istruito, si appoggiava a loro, Questo però ha accentuato l'odio etnico e in qualche modo gli Hutu nel tutto il periodo del colonialismo hanno provato del forte rancore verso i Tutsi che erano l'elite locale. Quindi è stata una sorta di conflitto etnico, il conflitto di classe che si è sovrapposto. Ora poi tutti gli studiosi terzomondisti, gli antropologi, tutte le cicale del politically correct hanno dato la colpa, cioè in Ruanda e Burundi ci sono stati continui massacri, genocidi fatti dagli uni contro gli altri, più dagli Hutu verso i Tutsi, perché di solito i poveri sono più cattivi dei ricchi, però anche dei Tutsi contro gli Hutu in periodi diversi. Il genocidio del 94 è stato fatto dagli Hutu contro i Tutsi, quindi dai poveri tanti contro i ricchi pochi. E allora, diciamo, tutte le cicale del politically correct hanno iniziato a dire, ma insomma, questo conflitto, la colpa è di noi occidentali, la colpa è dei belgi e dei tedeschi. Ok, va bene, diciamo così che ogni qualvolta c'è qualcuno che muore nel terzo mondo, ci sono delle guerre tra esponenti di gruppi etnici diversi, non è colpa loro, La colpa è sempre di noi occidentali, Questo è veramente patetico, come quando diciamo, gli studiosi elaborano delle tesi così, così senza senso, si sconfina, il politically correct sconfina decisamente nel patetico. Diciamo che la situazione in ogni caso vediamo di ricostruire l'evoluzione vediamo di ricostruire l'evoluzione e dunque cominciamo dal Ruanda. Nel Ruanda sostanzialmente, nella fase postcoloniale, cioè nel 62, naturalmente al potere ci sono i Tutsi, perché sia i tedeschi che i belgi avevano favorito i Tutsi, però agli Hutu sono di più, sono l'85%, i Tutsi sono il 15%, i Pigmei l'1%. E allora i Tutsi fanno un colpo di Stato, fanno un colpo di Stato e diciamo depongono il governo dei Tutsi. Quindi in Ruanda prevalgono gli Hutu. Vediamo invece cosa succede nella fase post-decolonizzazione in Burundi. In Burundi succede l'esatto contrario, perché invece in Burundi i Tutsi riescono a restare al potere. Ecco, vedete qua a pagina 72, i Tutsi riescono a restare al potere e in qualche modo. Quindi diciamo c'è una sorta di balance of power di questi due piccoli stati. Diciamo, gli Hutu prevalgono in Ruanda, i Tutsi restano al potere in Burundi. Però è ovvio che gli Hutu in Burundi sono incavolati, perché sono tanti, e i Tutsi sono pochi. E quindi in Burundi, nel periodo della guerra fredda, ci sono stati più conflitti. Ad esempio, ci fu un tentativo di colpo di Stato nel 65 degli Hutu contro i Tutsi, ma i Tutsi lo represero e circa 5.000 Hutu vennero uccisi. Poi, successivamente, nel 72, di nuovo, 7 anni dopo, ci fu un altro tentativo diciamo, di colpo di Stato da parte delle forze armate Hutu, che in qualche modo uccisero in questa insurrezione qualche migliaio di Tutsi. E per vendicarsi, poi il capo dello Stato, che era un Tutsi, attuò un genocidio che portò alla morte di 150.000 Hutu. Quindi, quello del 72 fatto dai Tutsi contro gli Hutu in Burundi fu il primo genocidio importante. Si può dire anche nel 65 ci fu, ecco, quello però fu più una piccola guerra. Successivo a un tentativo di colpo di Stato che portò all'omicidio di circa 5.000 Hutu. Nella guerra del 72 però morirono anche 10.000 Tutsi, quindi non solo gli Hutu. Quindi insomma, ecco, ricordatevi, la guerra fredda ha questa balance of power. Gli Hutu prevalgono in Ruanda, i Tutsi prevalgono in Burundi. Ecco, cosa succede dopo l'89? Dopo l'89, come al solito, c'è lo scongelamento di tutti gli equilibri, è come se si ripartisse da zero, come quando si giocava a calcio da bambini, a un certo punto una squadra vinceva 5-0 e allora quelli che perdevano dicevano va bene, adesso ricominciamo da zero, perché sennò la partita non era più interessante. E così di fatto succede in tutti e due i paesi. Ecco, in Ruanda gli Hutu sono al potere. Però, con gli Hutu al potere tanti Tutsi erano andati via, Ad esempio erano andati soprattutto in Uganda, che era il paese più vicino e che le popolazioni del Ruanda sono più simili a quelle dei Tutsi. E quindi gli Hutu cominciano ad aver paura, Nel frattempo si era formato un gruppo militare molto forte dei Tutsi, perché i Tutsi, essendo più ricchi, essendo più istruiti, sono anche più abili militarmente, Sarà istituito il Fronte Patriottico del Ruanda, che era composto dai Tutsi. E quindi fra gli Hutu del Ruanda si era diffusa molta paura, molto rancore, il timore che in qualche modo i Tutsi tornassero in Ruanda e volessero ristabilire il dominio del periodo coloniale che aveva fatto tante ferite, aveva lasciato tante ferite anche diciamo, a livello di odio e di rancore collettivo. Ecco, quindi sostanzialmente si svolgono dei negoziati. Nel frattempo, appunto, che cosa succede? Subito dopo l'89, succede che anche in Burundi prevalgono gli Hutu. Nel giugno del 93 ci sono le elezioni, ovviamente chi le vince le elezioni? Le elezioni le vincono gli Hutu. Quindi siamo nel 93 e siamo in una situazione in cui in tutti e due i paesi ci sono gli Hutu al potere. Però i Tutsi premono e in qualche modo il fatto che i Tutsi premono, questo viene sentito come una minaccia sia all'interno del Burundi, ovviamente, perché in qualche modo possiamo vedere che nell'ottobre del 93, diciamo, ci fu subito un inizio, cioè in Burundi la guerra inizia prima, la guerra inizia prima perché nell'ottobre del 93 il presidente Hutu che aveva vinto le elezioni, un certo Ndadaye, viene ucciso da dei militari Tutsi. E ciò che dà origine a uno sterminio dei Tutsi da parte degli Hutu in Burundi. Nell'ottobre del 93, diciamo, furono ammazzati 25.000 Tutsi e però i Tutsi subito risposero con un'altra violenza, vale a dire furono uccisi altri 300.000 Hutu, quindi ci fu un secondo genocidio Tutsi ai danni degli Hutu in Burundi, ok? E quindi in qualche modo, diciamo, questo conflitto si faceva sempre più pesante, Nonostante però questa guerra iniziata in Burundi, con un doppio controgenocidio, prima gli Hutu che ammazzano 25.000 Tutsi e poi i Tutsi che ammazzano 300.000 Hutu, gli Hutu continuano ad essere al potere. Quindi nel 94, all'inizio del 94, noi abbiamo sia in Ruanda che in Burundi gli Hutu al potere. E quindi che cosa possiamo fare? Che possiamo fare? Diciamo, possiamo fare che c'è una situazione di panico, c'è una situazione di panico perché ormai l'odio reciproco è approfondito e si va verso il peggio. E quindi c'è una miccia che esplode, una miccia esplode perché viene, diciamo, esplode proprio un aereo, un attentato aereo il 6 aprile del 94 in cui muoiono tutti e due i presidenti Hutu. Muore il presidente Hutu del Ruanda e muore il presidente Hutu del Burundi. Il presidente Hutu del Burundi è Ntaryamira, non vi chiederò certo questi nomi. Il presidente invece Hutu del Ruanda è Abyarimana. A questo punto gli Hutu non ci vedono più. Gli Hutu del Ruanda non ci vedono più e comincia il genocidio. Comincia il genocidio che fu terribile. Fu mandata anche una missione ONU. L'ONU aveva capito che le cose stavano degenerando, che i massacri erano proprio all'ordine del giorno. Nell'ottobre del 93 fu mandata una missione ONU in Ruanda, ma non. Nel frattempo, le truppe Tutsi stavano avanzando nel paese, stavano conquistando, le varie zone del paese. E a quel punto, però, diciamo, inizia il massacro. Nel giugno del 94, nel giugno del 94 inizia il massacro che dura circa 3 settimane. Dura circa 3 settimane e vengono ammazzati circa 937.000 Tutsi. E morirono anche un tot di Hutu, vale a dire tutti gli Hutu che tentarono di difendere i Tutsi furono massacrati anche loro. E fu un massacro terribile a colpi di macete. E fu un massacro, diciamo, promosso soprattutto da. A livello di società civile non si può dire che contarono i leader, addirittura i commentatori della radio, i commentatori delle radio degli Hutu, ad esempio la radio televisione libre de Mille Collines, incitavano i cittadini Hutu a tagliare tutti gli alberi alti, questo voleva dire che dovevano ammazzare le persone a colpi di macete. È stato forse l'episodio più terribile di tutti gli anni 90. è forse l'episodio più terribile di tutti i conflitti post-89, perché è stata una violenza, diciamo, brutale e molto concentrata nel tempo. E quindi in qualche modo ha lasciato le ferite molto profonde. Di nuovo, le cicale del politically correct a chi dovevano dare la colpa? Hanno dato la colpa all'ONU, l'ONU non ha saputo fermare questo genocidio. Ma poveracci, che cosa devono fare? Non possono in qualche modo, diciamo, non possono in qualche modo. Cioè, che dovevano fare i militari ONU? Dovevano andare lì, venivano ammazzati anche loro. Così come gli Hutu moderati furono ammazzati, circa 100.000 Hutu moderati furono ammazzati. Questo successe anche agli Hutu radicali. Scusate, le truppe ONU se ne stettero fuori. Che dovevano fare? Se ne stettero fuori. Anche gli esponenti della Chiesa, anche molti preti furono coinvolti. Cioè, è diventato famoso il caso di questo Atanase Seromba, che tra l'altro è stato prete alla mia parrocchia e mia madre gli correggeva le omelie tutti i sabati sera, perché era uno molto snob, non voleva faticare, come si dice. E tra l'altro mia madre stabilì che era un copione, perché lei gli aveva passato dei giornaletti di questi cattolici che invitano gratis a casa, che ancora mi arrivano nonostante mia madre sia morta da 15 anni. E qui ci sono delle omelie preconfezionate. Questo Don Atanasio se le copiava e poi chiamava mia madre per farsele correggere. E allora mia madre diceva: "Ma questo mi prende per scema, eh? Gliel'ho dato io sti giornalini e lui si copia le omelie in italiano." Vabbè. Comunque, questo Atanase Seromba sembra che abbia ospitato, abbia dato rifugio a 3.000 Tutsi e poi si è messo d'accordo con le milizie Interahamwe, che sono quelle che hanno fatto il genocidio degli Hutu, per farli massacrare. Ora non si sa come sia andata, però alla fine è stato condannato all'ergastolo. È stato, dopo che è stata la nostra parrocchia, Berlusconi non lo voleva consegnare, lo stava proteggendo, la curia lo stava proteggendo, si imboscò in qualche convento in provincia di Siena e poi fu consegnato al Tribunale Penale Internazionale. All'inizio l'avevano assolto, ma poi l'hanno condannato. C'è chi dice addirittura che si mise a blindare con le truppe, le milizie, diciamo, le milizie Hutu, e lui aveva pianificato questo massacro. Beh, non si sa, è comunque molto probabile che questo caso sia un caso in cui tanti Hutu, che magari in un primo momento avevano deciso di aiutare i Tutsi, di fronte al timore di essere uccisi loro stesso, poi preferirono in qualche modo, diciamo, sacrificare i Tutsi e salvare la propria pelle. Non vuol dire, vabbè, ma questo da un prete ci si attende altro, vabbè, ma i preti non sono dei santi, è gente come tutti, e quindi quando uno si deve salvare la pelle preferisce che muoiano altre 3.000 persone che non se stesso. Comunque, vabbè, alla fine è stato commesso questo genocidio, diciamo 1 milione di morti nel giro di 3 settimane. Ecco, poi subito dopo la Francia mandò una missione militare, perché diciamo la Francia è sempre stata più vicina agli Hutu e la Gran Bretagna è sempre stata più vicina ai Tutsi, perché questa era un po' una cosa un po' successa anche durante il periodo coloniale. Però la Francia mandò una missione militare per evitare un controgenocidio, perché nel frattempo le milizie Tutsi, il fronte patriottico del Ruanda, si stava avvicinando alla capitale del Ruanda e avrebbe conquistato il potere subito dopo, nel luglio del 94, poche settimane, pochi giorni dopo la fine cioè l'invasione del fronte popolare, come si chiama, il fronte patriottico del Ruanda fermò il genocidio e ci fu un colpo di Stato, diciamo, iniziò un regime del Ruanda dominato dai Tutsi, e quindi questo ci fu. Un piccolo controgenocidio, con circa 10.000 morti. Ovvio che i Tutsi si vendicarono di molti Hutu, però la maggioranza degli Hutu e le truppe Interahamwe scapparono al Congo belga. Infatti sarebbe iniziata dopo poco la guerra nel Congo belga. Quindi da allora in poi il Ruanda è un regime, diciamo, un'etnocrazia. Il leader è questo Kagame, che tra l'altro Kagame ha fatto delle riforme economiche, delle riforme liberiste, è un po' fatto accordi col Fondo Monetario, quindi il Ruanda, diciamo, è riuscito in qualche modo a stabilizzare una governance ovviamente di tipo autoritario, diciamo. Il Ruanda, per ciò che riguarda la Freedom House, ha una pagella di 6 e 6, quindi un regime autoritario non così repressivo. In realtà c'è un primo ministro Hutu, però da allora, dal 94, gli Hutu sostanzialmente boicottano le elezioni, quindi diciamo è un dominio dei Tutsi ai danni degli Hutu. E questo, e chi a livello internazionale ha il coraggio di andare lì? Ehi, Kagame, cattivello, fai governare anche gli Hutu. Hanno ammazzato 1 milione di persone, quello gli ride in faccia, dice, ma sono morti praticamente, ogni famiglia ci avrà tutti morti nella propria. Cioè, questo genocidio del 94 è stato terribile e quindi ha lasciato in eredità un tot di odio e di rancore incurabile. Quando succedono questi genocidi non c'è spazio per le mediazioni. Ecco, riprendiamo in mano la situazione, cioè riprendiamo un attimo in mano anche il Burundi e vediamo cosa succede. Siamo arrivati al momento in cui nell'aprile del 94 c'è stato questo attentato aereo e sono morti tutti e due i presidenti Hutu, quello ruandese e quello del Burundi. Però diciamo, questo neanche, ecco, il Burundi, la situazione è stata un pochino meno grave, anche se come abbiamo visto già nel 93 c'erano stati degli scontri armati in cui sostanzialmente c'era stato un mini genocidio dei Tutsi ai danni degli Hutu con circa 300.000 morti. Nel frattempo però gli Hutu continuano a gestire il potere, quindi il presidente morto nell'attentato aereo viene sostituito da un altro presidente Hutu. E però nel 96, nel luglio del 96 c'è un altro colpo di Stato, stavolta dei Tutsi che riprendono il potere. Però diciamo, sono semplicemente dal 93 in poi in Burundi c'è una guerra, con l'avvicendamento di Hutu e Tutsi al potere. Alla fine, però, grazie anche alla mediazione di Mandela, ci viene sostanzialmente previsto che, per evitare che succeda qualcosa simile a Ruanda, Hutu e Tutsi si devono mettere d'accordo. E quindi sostanzialmente, grazie alla mediazione di Mandela e anche altri governi africani, viene firmato un accordo di pace in Tanzania e si prevede il consociativismo. A quel punto viene mandata anche la missione dell'ONU ONUB, che avrebbe garantito questo accordo consociativo, mentre invece sostanzialmente la missione dell'ONU in Ruanda terminò nel marzo 96 con una delle peggiori brutte figure. Insomma, tipo in Ruanda è successo, c'è anche quel film Hotel Ruanda, in cui si descrivono quei momenti terribili, del giugno del 94. Però, diciamo, in Burundi la missione ha fatto meno brutta figura perché è arrivata un po' alla fine. Quindi formalmente c'è un consociativismo, un'integrazione simmetrica, però di fatto la balance of power fra questi due paesi agisce anche in Burundi, perché di fatto è un consociativismo un po' sbilanciato, come quello del Libano, è un consociativismo un po' sbilanciato in cui gli Hutu hanno più potere, perché il Presidente della Repubblica è un Hutu. E poi ci sono due vicepresidenti, uno Hutu e uno Tutsi. Ma del resto, voglio dire, gli Hutu sono l'85% della popolazione, quindi che ci si può fare? Quindi, durante la Guerra Fredda, diciamo, in Ruanda prevalevano, c'era il dominio degli Hutu e invece in Burundi c'era il dominio dei Tutsi. E l'esatto contrario c'è adesso, dove in Ruanda c'è il dominio dei Tutsi e in Burundi c'è formalmente un accordo consociativo che però è sbilanciato a favore degli Hutu. Ecco, le varie violenze in Burundi hanno provocato circa 350.000 morti. Poi recentemente in Burundi c'è stato un conflitto interno al fronte Hutu perché il presidente voleva essere Nkurunziza, voleva essere eletto per la terza volta, allora ci furono degli scontri armati. Però Nkurunziza è ancora al potere. E quindi diciamo in questo momento il Burundi è considerato la Freedom House un regime autoritario con una pagella di 7 e 6, quindi va peggio il Burundi del Ruanda, che ha 6 e 6. E quindi perché c'è un po' questo Nkurunziza che non vuole mollare l'osso, vuole continuare a essere al potere. Ecco, quindi sostanzialmente, ecco, adesso passiamo al Congo belga. Il Congo belga, diciamo, Congo belga anche lì c'è molto da dire, perché il Congo belga sostanzialmente ha avuto. Vediamo un po' la distribuzione etnica nel paese. Diciamo c'è una zona occidentale che è prevalentemente Bantu, quindi gli africani, quelli che tipo un po' gli Hutu, una zona orientale, quella giallina, vedete a pagina 73, che sono popolazioni onnilotiche o sudaniche, più vicine ai Tutsi, quindi diciamo il Congo belga sembra che sia una mega estensione di Ruanda e Burundi. Però, insomma, diciamo, il cleavage etnico non è così duro e così profondo, non è che si odiano come in Ruanda e Burundi, Però, diciamo, questo cleavage come linea di principio c'è. C'è anche da dire che durante la Guerra Fredda c'è stata la famosa guerra del Congo, quella che portò all'intervento ONU. Vedete qua nella mappa, nell'appendice, a pagina 422A, c'è anche la mappa di Ruanda e Burundi, 420 e 21, ma Hutu e Tutsi in Ruanda e in Burundi sono mischiati, quindi non si può, cioè la mappa etnica non serve a niente. Ecco, invece, ad esempio, qui possiamo vedere come durante la Guerra Fredda ci fu il tentativo di secessione del Katanga, la zona sud che è più ricca di risorse minerarie, e anche del Kasai. Katanga è quello verde, il Kasai è quello giallino, che tentarono una secessione. Però allo stesso tempo si formarono due governi, quello azzurro filo occidentale sostenuto dagli Stati Uniti e quello rosso filo orientale sostituito dall'Unione Sovietica, quindi fu un po' la guerra del semaforo anche quella. E però sostanzialmente alla fine prevalsero i filo americani, e come avrete forse studiato a storia delle relazioni internazionali, diciamo alla fine della guerra emerse Mobutu, questo presidente che era alleato degli Stati Uniti, e i vari... Mobutu che aveva sostituito Kasavubu, allo stesso tempo il filo sovietico Lumumba fu poi sostituito da Gizenga, però grazie anche all'intervento proprio, cioè gli Stati Uniti chiesero alle truppe ONU di partecipare ai combattimenti, quindi i filo americani sconfissero i filo sovietici, allo stesso tempo le secessioni del Katanga e del Kasai furono contenute, e quindi si evitò una secessione delle zone più ricche di risorse minerarie. Da allora c'è stata una dittatura, un regime personalistico di Mobutu, tra i peggiori in Africa. Ecco, questa guerra degli anni 60 ha provocato circa 50.000 morti. Cosa è successo dopo l'89? Dopo l'89 Mobutu subito ha cominciato a essere contestato, come quasi tutti i dittatori africani. Dopo l'89 la gente non ne può più di questi dittatori, e si sviluppa un'opposizione armata, e sostanzialmente questa opposizione armata contro Mobutu unisce sia le popolazioni Bantu della parte occidentale che le popolazioni, diciamo, più vicine ai Tutsi della parte orientale. E l'offensiva fu guidata da un certo Laurent Kabila, che era un leader Bantu della parte occidentale, che però si alleò con tutte le milizie Tutsi. C'era una milizia molto forte dei Tutsi nella zona est del Congo, sarebbe la regione del Kivu. Vediamo un attimo il Congo nella mappa 422F. Ecco, vedete, le zone del Nord Kivu e Sud Kivu sono quelle che confinano con il Ruanda e Burundi, come si vede ad esempio nella mappa 422C. E sono quelle, diciamo, abitate da popolazioni molto simili a quelle dei Tutsi, cioè popolazioni Tutsi. E i Tutsi hanno delle forze armate, delle milizie molto bene organizzate. Quindi, diciamo, però, ecco, Mobutu fu destituito grazie all'alleanza, cioè, insomma, tutti contro uno, un po' come fecero contro Taylor in Sierra Leone. Quindi, diciamo, le milizie dell'Ovest si unirono alle milizie dell'Est. E nel frattempo Mobutu lasciò il potere, poi è morto di cancro alla prostata nel 97 in Marocco, e Kabila, Laurent Kabila, è diventato il nuovo presidente del Congo belga, che allora però si chiamava Zaire, è stato chiamato Repubblica Democratica del Congo, per cui tutti noi ci confondiamo con l'altra, col Congo francese, però vabbè, chiamiamolo Congo belga. Quindi si apre una fase in cui c'è un dominio di questo Loran Kabila. Però questa alleanza tra i Bantu e i Tutsi non regge. E subito dopo, l'anno successivo, diciamo, Kabila dice: nel frattempo, per facilitare la caduta di Mobutu, il Ruanda e il Burundi avevano mandato le loro truppe a sostegno appunto di questo sforzo collettivo per far cadere il regime di Mobutu, e quindi comincia quella che è stata chiamata come la prima guerra del Congo. La prima guerra del Congo, che è molto intrecciata, ci sono un sacco di gruppi, però sostanzialmente, ecco, ci sono oltre, ecco, Kabila ha il controllo delle forze armate del Congo, che però sostanzialmente sono le forze armate dei Bantu, così come Milosevic era le forze armate dei serbi contro i croati, contro i bosniaci, eccetera, eccetera. Poi sostanzialmente, ecco, andiamo a vederci le tabelle. Ci sono due principali gruppi militari: uno è il Rally for Congolese Democracy, e l'altro il Movement for the Liberation of Congo. Ora, il Rally for Congolese Democracy fu sostenuto sia dall'Uganda che dal Ruanda. Il Movement for the Liberation of Congo invece fu sostenuto soprattutto dall'Uganda. Andiamo a vedere le mappe, se no non ci capiamo niente. Ecco, vediamo una prima mappa, questa qui, la 422B. I verdini a nord sono guidati da un certo Memba, il Movimento per la Liberazione del Congo. Guidati da un certo Memba e sostenuti dall'Uganda, sono delle truppe molto coese fra di loro. Quindi è quello che nella tabella 422C è questo giallino, Okra Nord, Mouvement de Libération du Congo. Dovremmo usare l'espressione in francese, effettivamente. Poi invece il Rassemblement Congolais pour la Démocratie è questa zona più orientale. Come vedete, è diviso in due zone. Una zona più gialla o chiara, e una zona più arancione, perché il Rassemblement Congolais pour la Démocratie fu sostenuto, quello più a sud, dal Ruanda, questo giallino chiaro, e quello nord arancione fu sostenuto dall'Uganda, e questo si vede. Torniamo un attimo alla tabella 422B. Vedete, i verdini sono quelli di Bemba, il Movimento per la Liberazione del Congo, che sono filougandesi. Poi, ecco, vedete qui nella zona più vicina a Ruanda e Burundi, a nord ci sono quelli marroncini, che sono il Rassemblement Congolais, l'Alleanza Congolese per la Democrazia, che fu sostenuta in parte dall'Uganda, quelli marroncini, e in parte dal Ruanda, quelli blu. Quindi abbiamo tre fazioni, diciamo, contro il governo. Poi quelli rosa, sono fucsia, diciamo così, sono le truppe di Laurent Kabila. E poi ci sono anche i rossi. I rossi chi sono? I rossi sono, diciamo, le truppe interamwe, sostenute anche dai Maimai, che sono delle milizie locali, che non sono né Hutu né Tutsi. Però le truppe interamwe sono quelle che hanno fatto il genocidio del 94, e quindi, diciamo, sono sconfinate in Congo. E sono combattute soprattutto dalle truppe, quelle blu, il Rassemblement Congolais pour la Démocratie, che lotta sia contro gli Hutu, e lotta anche contro il governo di Kabila. Quindi, insomma, è una guerra un po', sembra una guerra di tutti contro tutti. Poi, ecco, vediamo che nel 2003, insomma, diciamo, le truppe filo-ruandesi, dei Tutsi, sono quelle meglio organizzate militarmente, sono quelle che conquistano una sezione più alta di territorio, quella giallina. Le truppe di Kabila, Laurent Kabila, sono quelle verdine, e a nord ci sono appunto le truppe, diciamo, da un lato, diciamo, quelle ugandesi di Bemba, e poi quelle, diciamo, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, quelle marroncine, che qui sono raffigurate in arancione. Insomma, via, è un po' un paciugo, come si direbbe a Bologna. Comunque, che cosa succede? Succede che sostanzialmente, ecco, io sono andato un po' in avanti, ho visto anche quello che è successo nel 2003. Viene istituita una missione ONU nel 99, però, diciamo, ecco, c'è da dire che la cosa importante è che nel 2000 viene ammazzato Laurent Kabila. Laurent Kabila viene ammazzato nel 2000 perché viene visto come, insomma, il principale oppositore Ecco, quindi la prima mappa, quella del 2000, è quella dove c'è ancora Laurent Kabila, e invece la mappa seconda, la 422C, è quella in cui a Kabila Laurent è successo il figlio, Joseph Kabila. Joseph Kabila mostra subito un atteggiamento diverso, non è aggressivo e belligerante come il padre, ma cerca di trovare un accordo con le truppe filo-ruandesi e filo-ugandesi. Ci sono vari negoziati, insomma ci mettono un pochino di tempo, però alla fine, diciamo, viene raggiunto un accordo nel 2003, una sorta di consociativismo in cui però sostanzialmente il capo è Kabila Junior, diciamo, è Joseph Kabila. E quindi in qualche modo, diciamo, questo accordo chi coinvolge? Coinvolge i Tutsi filo-ruandesi, le Rassemblement Congolais per la Démocratie, vedete all'inizio, pagina 74, coinvolge le truppe filo-ugandesi, il Mouvement per la Libération du Congo, guidate da Bemba, e coinvolge Kabila, e diciamo, sia Laurent che Joseph Kabila erano il presidente del Congo, e quindi loro avevano tutto il titolo di partecipare a questo accordo. E poi sembra che ci sia stato un accordo anche con questo gruppo degli Hutu, che era scappato dal Ruanda, le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda, all'interno del quale c'erano anche gli Interahamwe, quelli che avevano commesso il genocidio del 94, le Forze Democratiche pura liberazione di Ruanda, quindi gli Hutu radicali. Nel 2006 ci sono le elezioni e si presentano Joseph Kabila, e Bemba, che era quello filo ugandese. E se vediamo i risultati elettorali, qua nella mappa a pagina 422D, vediamo che appunto, diciamo, Joseph Kabila paradossalmente viene che lui, anche lui era un Bantu, no? Però sostanzialmente lui viene votato da tutta la popolazione orientale, quella gialla, mentre invece Bemba viene votata da tutta la popolazione occidentale, quella prevalentemente Bantu, tranne questa zona rossa dove c'era un terzo candidato, un certo Gizenga, però insomma alla fine Joseph Kabila vince le elezioni. Quindi c'è un consociativismo che va avanti 3 anni, sostanzialmente. C'è un consociativismo che va avanti 3 anni, dal 2003 al 2006, però quando nel 2006 ci sono le nuove elezioni si passa al dominio di Joseph Kabila, perché Kabila non fa più il governo con Bemba e con quelli che hanno perso le elezioni. Quindi succede un po' quello che è successo a Costa d'Avorio, vale a dire. Il consociativismo funziona negli anni immediatamente successivi alla guerra, e poi le elezioni, in questo caso, quindi questo vuol dire un segnamento molto importante, laddove non è risolto il conflitto culturale fra gli attori che fanno parte di uno Stato plurinazionale, la democrazia elettorale, diciamo, accentua il conflitto e può portare alla guerra. C'era il pericolo che ricominciasse la guerra, invece per fortuna la guerra non è riniziata. Cosa è successo poi successivamente? Ecco, andiamo a pagina 75. Bemba viene arrestato a Bruxelles per i crimini contro l'umanità. Non bisogna mai perdere le elezioni in Africa, perché se perdi le elezioni, così come Gbagbo in Costa d'Avorio, Bemba fa più o meno la stessa fine. Nel frattempo continua la missione dell'ONU, che cambia nome, viene convertita in MONUSCO, però si occupa soprattutto del Kivu e dell'Ituri, che vedremo fra pochino. Ecco, Kabila rivincere anche le elezioni successive del 2011, e vediamo che nel 2011 sostanzialmente Kabila viene di nuovo votato a tutte le regioni, vedete la mappa 422E, quella in giallo, viene votato da tutte le popolazioni d'Oriente, ma anche da un enclave giallo a occidente, e si presentano i candidati Bantu, sono due, uno prevale a sud, Tshisekedi, e Kengo a nord, però Joseph Kabila viene rieletto per la seconda volta. Ecco, quindi che cosa succede? Succede che in qualche modo, diciamo, torniamo un attimo alla scheda principale. Kabila però non ne vuol sapere di lasciare il potere, quindi si prende del tempo, fa della melina, fa un censimento della popolazione, poi alla fine deve fare le elezioni, sostiene sostiene un certo Shadari, un ministro degli interni. Di nuovo si presentano due candidati dell'Ovest, Fayalu e qui non ho trovato la mappa dei voti, quindi mi spiace, ma non ve lo posso dare. Però alla fine i due candidati Bantur vince uno dei due, Tshisekedi, quello che aveva perso nel 2011, e Kabila riesce a fare un patto con lui. Quindi Kabila divide i due candidati dell'Ovest e alla fine oggi ora al governo c'è Tshisekedi, però ha fatto un patto con Laurent Kabila che è stato denunciato da Fayalu, che è il terzo candidato, diciamo così, quello perdente. Attualmente il regime congolese è non libero, è con una pagella di 7 e 6 e diciamo 4 milioni di persone sono morte nella guerra del Congo belga. E ci sono stati tra l'altro anche 40.000 casi di stupri, quindi la violenza sessuale è stato un elemento importante, come purtroppo in tanti casi è dei paesi africani, dove ci sono, gli uomini sono ammazzati e le donne vengono stuprate. Comunque, ecco, voi direte, allora con Joseph Kabila e con quest'altro, diciamo, con quest'altro leader, Tshisekedi, la guerra è finita. Invece no, continua in tante regioni. Vediamo brevemente queste regioni in cui continua la guerra. Allora, diciamo, continua nell'Ituri, a nord, dove ci sono due gruppi etnici, uno vicino all'Hutu e uno vicino ai Tutsi. C'è stato un tentativo di far finire la guerra dell'Ituri con un'amnistia, uno scambio, diciamo, tra il governo e i ribelli, ma gli scontri armati sono purtroppo continuati. Poi, diciamo, ci sono scontri armati anche nella zona del vecchio Katanga, dove ci sono delle milizie che si chiamano Mai Mai, che continuano a volere l'indipendenza. Lot Katanga, vedete nella mappa 422F, diciamo nel sud, dove c'era stato il tentativo di secessione negli anni 60. Ma il conflitto più duro e più profondo è nel Kivu, sia nel nord Kivu che nel sud Kivu. Qui, e poi c'è stato anche degli scontri armati nuovi nel Kasai, anche quello che aveva tentato di secedere negli anni 60, una regione nel centro-sud, vedete, Kasai. Però gli scontri armati più duri e più potenti sono nel Kivu. E perché nel Kivu ci sono questi scontri armati? Perché da un lato ci sono i Tutsi, e ci sono gli Hutu, gli Interahamwe, e quindi i Tutsi lì non hanno ancora mandato giù il boccone amaro del genocidio, e quindi vogliono punire gli Hutu, e quindi stanno tentando di continuare la guerra contro gli Hutu. E nel mezzo ci stanno le forze armate, che sono tirate da una parte e dall'altra con la giacchetta. Quindi qui nel testo avete più leader tutsi che emergono nel corso di questi anni, prima Nkunda, poi emerge un altro leader piuttosto violento, dei tutsi, che è un certo Ntaganda, e poi un terzo leader molto violento è addirittura Makenga, con vari, ora non vi chiedo né i nomi né, però i tutsi continuano a combattere, perché vogliono ammazzare gli Hutu, e gli Hutu continuano a combattere. Nel mezzo ci stanno le forze armate. Ecco, recentemente sono riusciti a fare un accordo, il governo del Congo è riuscito a fare un accordo con i Tutsi, però i Tutsi in cambio le hanno chiesto di combattere gli Hutu. Però alla fine questa guerra fra Hutu e Tutsi, e nel mezzo il governo che sta un po' lì, non sa da che parte schierarsi, ultimamente è stata un po', diciamo, superata, perché dal 2017 c'è, diciamo, un gruppo che è un gruppo islamico fondamentalista, l'Allied Democratic Forces, che è un nome un po' ridicolo, ma insomma, l'Allied Democratic Forces hanno attaccato, approfittando di questo casino che c'era tra Hutu, Tutsi e forze armate, hanno attaccato proprio in Kivu, le forze armate, anche le truppe dell'ONU. E quindi attualmente il vecchio conflitto tra Hutu e Tutsi si è un po' dipotenziato. Nessuno di questi conflitti è stato risolto, e quindi in qualche modo, soprattutto la guerra in Kivu, continua con molti morti. Ecco, quindi sul Congo belga possiamo dire di aver finito. Adesso l'ultimo caso da analizzare è l'Uganda, L'Uganda, come vediamo dalla mappa qui a pagina 76, è divisa in tre parti. Diciamo, la zona sud verde è quella abitata da popolazione bantu, quella africana ortodossa. Poi, diciamo, quella a nord ci sono i nilotici, la marroncina, soprattutto il gruppo etnico degli Acoli, questo qui che viene indicato la zona a nord. E poi c'è questa zona marroncina, boh, marroncina scura. Più piccola che sono popolazioni sudaniche, diciamo a nord-ovest. Ecco, durante la Guerra Fredda l'Uganda è stata governata per un periodo da dittatori abbastanza terribili. Il peggiore di tutti era Idi Amin Dada, del 71, che diciamo provocò un genocidio delle altre etnie. Era dell'etnia sudanica, questa più piccoletta a nord-ovest. Stette al potere per un certo periodo di anni e poi con questo represse le altre etnie, soprattutto gli Acoli, e provocò circa 500.000 morti. Nel 79 fu deposto da un colpo di Stato e dal 79 all'85 ci sarebbe stato un dominio invece dei Nilotici, soprattutto con due presidenti, Obote e Okello. Però dall'85 hanno vinto, diciamo, i leader cristiani del sud, i Bantu, quindi il leader è Museveni, che è al potere dall'85, quindi sono 35 anni che questo Museveni è il presidente dell'Uganda. Ecco, e le popolazioni del nord si sono un po', diciamo, polarizzate contro Museveni, che viene ritenuto un dittatore. Infatti la Freedom House gli dà una pagella di 6,5, anche se insomma in economia l'Uganda va abbastanza bene. Nell'87 si è formato questo gruppo terribile, che ha commesso molti crimini contro l'umanità, il Lord's Resistance Army, guidato da CONI, che è un leader cristiano fondamentalista, che appartiene al gruppo etnico degli Acoli. Ecco, vediamo la mappa che c'è a pagina, no, 423, la mappa 423, in cui appunto si vede le zone in cui agisce soprattutto il Lord's Resistance Army. Sono le zone a nord, le zone, diciamo così, nilotiche, diciamo così. Ecco, sono stati molti massacri e questo CONI, che ha subito anche un tentativo, diciamo, credo che sia rifugiato in Repubblica Centroafricana attualmente, è stato incriminato dal Tribunale Penale Internazionale. In Uganda non c'è mai stata una missione ONU, c'è una missione dell'Unità Africana e questo CONI attacca tra l'altro soprattutto le popolazioni cristiane, quindi è un leader fondamentalista, non so un po' per modo di dire, diciamo. È una sorta di setta che colpisce la popolazione civile, quindi molti casi di violenza sessuale, molti crimini commessi dai bambini, eccetera, eccetera. Però CONI non è mai stato catturato. Ultimamente le violenze e la Resistance Army sono un po' diminuite. Ecco, poi negli ultimi anni, anche qui, così come diciamo nella zona a sud-ovest, questa qui in fondo, che è al confine, c'è la Tanzania, ma sotto la Tanzania si vede, no? C'è il Ruanda, c'è anche scritto, la zona al confine con Ruanda agisce questo Allied Democratic Forces, che sono una sorta di ISIS, sono una sorta di Boko Haram di queste zone, che sta facendo molti attentati, e ha provocato circa 3.500 morti dal 2013 in poi. E invece sostanzialmente diciamo il numero di morti della violenza del Lord Resistance Army sono stati circa 100.000, quindi anche l'Uganda ha una guerra molto pesante, però il numero massimo di morti furono quelli causati da Idi Amin negli anni 70 con 500.000 morti. Va bene, abbiamo finito, grazie.